Vedete, voi considerate che sia una cosa molto normale che la gente calpesti l'erba, uccida le piante, mangi gli animali o cose del genere, abbatta alberi o faccia varie cose sulla quinta dinamica. Tutto ciò è così comune che non pensereste che, bang, semplicemente così, che potrebbe avere qualche effetto su di un caso, perché è troppo consueto e non dovrebbe avere alcun effetto sul caso. Beh, quella non è per niente una conclusione logica. Quello che ha effetto su di un caso è quello che ha effetto su di un caso. E questo è ciò che il Tetan pensa sia un withhold e affonda le sue radici in quali sono le usanze del gruppo in base alle quali lui opera. A chiunque sia stato membro della vecchia agenzia di rilevamento biologico che operava in questi paraggi circa 600 milioni d'anni fa, i capelli si rizzano in testa, che ne sia consapevole o meno, ogni volta che una nuova specie si estingue sulla Terra, oppure ogni volta che l'uomo ribalta altri 2000 chilometri quadrati di terreno per piantarci graziose villette a prezzi d'appalto. Roba da rabbrividire, i capelli gli si rizzano in testa. Sa che è una cosa molto normale e che è quello che dovrebbe fare, sa che dovrebbe farla perché è una cosa che si fa normalmente ed è una cosa che va bene, nessuno pensa che non vada bene. Lui però la guarda o considera di farne una del genere e si sente come semplicemente non pare una cosa giusta. Non riesce a si quadrare in testa perché non vada bene, non riesce a giungere a una conclusione. Fa come un ringhio tra sé e sé, sommessamente, oppure la considera un overt o qualcosa del genere, e ne è infastidito. Beh, contravviene alle usanze della spedizione biologica, tutto qui. Seminerai piante e popolerai pianeti, amico. Mantenevano il ciclo della vita attivo ed equilibrato. Inoltre, mi immagino uno qualsiasi di loro che finisca in una classe con l'insegnante che dice «Parleremo ora dell'equilibrio della natura». E poi attacca con le assurdità biologiche odierne su come un atomo arrivato lì per caso sia esploso spontaneamente da qualche parte in un mare di ammoniaca e su come in seguito, per selezione naturale e piuttosto casualmente, tutto quanto sia stato progettato a questo modo. Qualcuno che si era occupato di quello è da qualche parte nel suo bank le cose cominceranno a fare brrr, brrr. È una terribile invalidazione di tutto il tempo che ha speso sui computer a calcolare quanti petali dovesse avere un delfinium. Poi naturalmente lo rendono un wog. Alla fine questa spiegazione non gli piace, perciò va in chiesa e là gli dicono che è Dio il creatore. Ed un tratto comincia a sentirsi un po' megalomane. Mi chiedo se non sono stato io a creare tutti questi Tetan. Lui non ha fatto altro che adoperare i computer che programmavano questi fiori su questo particolare tipo di pianeta. Scoprirete che questi sono overt. Quando l'emitter li segna su quella dinamica, dovete tracciare gli overt che potrebbero esistere in relazione a quell'area particolare. Se fate quelle domande, scoprirete che il tipo ha degli overt, ha dei withhold, ed eccolo lì. Tutto a un tratto si sentirà molto meglio. Alcune delle cose strane e particolari che ha fatto per tutta la sua vita improvvisamente si sistemeranno. Gli ritorna la memoria, eccetera, eccetera. Gli uomini molto spesso sono così indaffarati ad essere ordinari da non far caso al fatto che ognuno di loro è leggermente e sotto qualche aspetto straordinario. E questa ordinarietà professionale, specialmente in quest'epoca socialista, rappresenta un grosso fattore oppressivo. Fanno tease delle differenze. E a meno che non si possano ristabilire le differenze, non sarà mai possibile ristabilire la differenziazione. Vedete, è molto facile stabilire similitudini e identità. Questo è parecchio facile da fare. L'uomo lo fa molto bene. Si sbarazza di tutti i problemi semplicemente dicendo che tutte le cose sono uguali. Avete mai sentito una ragazza reduce da una brutta storia d'amore? Dice, inevitabilmente, dice, tutti gli uomini sono uguali. Questo è quello che dichiara subito. Se ne andrà in giro probabilmente dicendo qualcosa del genere per qualche giorno, o perlomeno per qualche ora. E ha imboccato la via d'uscita facile. Il modo di risolvere l'umanità nella sua totalità è semplicemente, solitamente e unicamente, di dire che gli uomini sono tutti uguali e che è tutto lì. In quel modo non occorre preoccuparsene. Quel che bisogna fare poi, se vogliamo, se non vogliamo doverci spingere oltre o se non vogliamo essere costretti a usare le nostre meningi neanche un po', è semplicemente dire tutti gli uomini sono cattivi. La maniera facile di fare questo è quindi di dire che gli uomini sono tutti uguali, poi che sono tutti cattivi e che così si è al sicuro. Questa apparentemente è la cosa sicura da farsi. Si dice, beh, sono tutti uguali e tutti cattivi, quindi con questo sono avvertito. Adesso sono perfettamente al sicuro. Ovviamente sono infelice, però sono perfettamente al sicuro. La persona cercherà poi di giustificare questo modo di ragionare. Quel modo di ragionare è così idiota, così ignorante e così stupido e fa notizia di così tante cose che non dobbiamo meravigliarci del fatto che le nazioni sprofondino ciclicamente in qualche nel gran crogiolo dove tutto fonde e si confonde. I maiali sono più uguali degli altri. Questo tipo d'atteggiamento. Non è che i tetan siano diversi, ma non sono neppure uguali. Forse all'inizio della traccia questo avrebbe potuto anche essere vero, ma hanno continuato ad accumulare diversità per un po' di tempo e poi le hanno mascherate simulando uguaglianze, fino al punto in cui ora sono molto difficili da distinguere. Ebbene, se esaminate la cosa nell'ambito delle verifiche di sicurezza, scoprirete che l'assessment sulle dinamiche è un modo davvero meraviglioso di trovare un'area della vita in cui la persona ha overt e withhold. Scoprirete che funziona bene e produrrete dei risultati piuttosto interessanti. D'accordo. C'è un'altra cosa su cui abbiamo lavorato, chiamata intensivo sui problemi. E vi dirò come fare questo intensivo sui problemi. È semplice da fare, non comprende molte azioni. Consiste in un modulo. Riempite il modulo. L'unica differenza che c'è tra questa maniera di farlo e quella di cui vi ho parlato la prima volta è che non percorrete il problema. Riempite il modulo e trovate tutti i cambiamenti autodeterminati che ci sono stati nell'arco della vita del PC. Dopodiché fate un assessment di questi cambiamenti autodeterminati. Trovate quello che ha la reazione più grande e poi chiedete qual era il problema immediatamente precedente a quel cambiamento. Ve ne dicono uno. Se si tratta del cambiamento giusto, vi diranno un problema che è un problema tremendo e schiacciante che hanno avuto per molti e molti anni e che rappresenta il loro problema del tempo presente di lunga durata. Lo riconoscono come tale e questo lo leva dai piedi molto bene. Il fatto di esprimerlo, ovviamente, rende la cosa più facile. Ora però esiste un modo di audirlo più veloce rispetto a percorrere il problema. Un problema è troppo affine all'immobilità per poter essere audito velocemente. Non è che un problema non possa essere audito. Un problema può essere audito, ma si audisce più lentamente che non quando lo si affronta dall'angolazione del movimento. In altre parole, è affine all'immobilità. Un problema è affine all'immobilità. Se avete mai fatto caso a un operaio quando si imbatte in un paio di travi messe in modo sbagliato nella struttura, fa un passo indietro e la guarda. Già, inevitabilmente si ferma. I problemi sono associati all'arrestarsi. Quindi lo prendete come punto immobile sulla traccia e trovate l'area della confusione precedente. E poi fate una verifica di sicurezza sull'area della confusione precedente. Scoprite che cosa stava facendo il PC a quell'epoca, scoprite che cosa ha tenuto nascosto, a chi, come l'ha fatto, che cosa ha fatto e perché l'ha detto. Semplicemente scoprite tutto quello che c'è in quell'area che precedeva il problema. Tutto il cambiamento relativo al problema, tutto quel che voi fate con il cambiamento che lui ha effettuato nella vita e con il problema, è di usarli come pietre miliari temporali dietro ai quali cercate la confusione. A quel punto fate una verifica di sicurezza sulla confusione. Scoprirete allora che il problema svanirà, a meno che non risalga a 50.000 anni prima e voi stiate effettivamente cercando di fare una verifica di sicurezza sulla sua vita di apprendista barbaro o qualcosa del genere, cosa in cui vi potete imbattere. Riuscite a sciogliere il groviglio di quell'area di confusione e scoprite che il problema svanisce e che il cambiamento svanisce. Ma guardate un po'. La cosa di solito è accompagnata da qualche tipo di somatico cronico che in qualche modo diminuirà oppure talvolta svanirà completamente. Non scoraggiatevi se dopo aver fatto trovare alla persona un terminale delle mete e dopo averlo audito sulla linea, il somatico riappare là dove era realmente avvenuto sulla traccia. Riapparirà e svanirà. La verifica di sicurezza tuttavia l'allevierà, lo toglierà dai piedi e di solito il somatico rimarrà fuori dai piedi, perciò rimane comunque alleviato. Fare un intensivo sui problemi allora consiste semplicemente nel trovare tutti i cambiamenti autodeterminati che una persona ha effettuato nell'arco della propria vita, farne una lista, farne un assessment, trovare il cambiamento che dà la reazione più consistente, trovare il problema esposto dal Pisi che esisteva immediatamente prima di quel cambiamento e trovare l'area di confusione precedente al problema. Scoprite quell'area e sottoponetela a una verifica di sicurezza da far uscire gli occhi dalle orbite. Che cosa stava facendo a quel tempo? Chi conosceva? Tutte domande di questo tipo. E principalmente e fondamentalmente, che cosa ha fatto e che cosa ha tenuto nascosto e a chi? Non è che lo dobbiate fare persona per persona, in effetti potete tralasciare l'assessment delle persone contenute nella lista. Non avete bisogno di farlo, non ha veramente nessuno scopo farlo. Non avete bisogno di fare una lista di persone in un intensivo sui problemi per poi fare un assessment di quella lista di persone, perché è una violazione di un terminale delle mete. Quel che dovreste fare è semplicemente affrontare la cosa come un'area di confusione, scoprire chi vi era presente e quindi scoprire che cosa il Pisi ha fatto e a chi e che cosa ha tenuto nascosto e a chi. Tutto a un tratto il problema, nella maggioranza dei casi, sparirà. Questo è un, chiamate questo, un intensivo sui problemi. Una verifica di sicurezza per dinamiche è un'attività completamente differente ed è un'attività separata a sé stante. Un intensivo sui problemi è un'attività separata a sé stante. Le due attività sono nettamente differenti. Fare verifiche di sicurezza di solito dipende, per quanto riguarda la sua efficacia, dall'abilità dell'auditor a porre la domanda giusta al momento giusto. Quando creiamo la classe fondamentale di ciò che è un tipo di auditor molto funzionale, cioè un auditor delle cui capacità possiamo fidarci, l'auditor di classe 2 nella sua versione fondamentale, non staremo a dire che l'auditor di classe 2 è un auditor imbavagliato, eccetera, eccetera, così come prima dicevamo che c'è una classe. Classe 2 è qualcosa di superiore. Questa persona deve arrivare ad avere sufficiente immaginazione da porre le domande giuste ed elaborare le domande giuste per poter fare a pezzi questa confusione, il che gli dà abbastanza a cui pensare. Deve saperlo fare molto bene. In effetti, vari membri di questa classe sono estremamente bravi a fare questo genere di cose. Mi interessa molto vederlo succedere. Dunque, abbiamo trovato la confusione nascosta e quella è stata la fine del problema. Bang, bang! Lo fanno molto bene. La cosa interessante è che potreste eliminare qualunque rudimento che è out usando verifiche di sicurezza. Interessante, vero? Potreste scegliere la stanza, potreste scegliere il problema del tempo presente, potreste scegliere l'auditor, potreste scegliere la rottura di ARC e naturalmente il withhold, e con le verifiche di sicurezza eliminare ognuno di questi rudimenti out semplicemente chiedendo di una confusione precedente. Trovate che i rudimenti sono out, quindi scoprite che cosa è accaduto prima. Vedete, un rudimento non può rimanere bloccato a meno che non contenga un dato sconosciuto, e un dato sconosciuto non può esistere a meno che non vi sia un withhold. La gente che va in giro contenta di essere stupida dovrebbe incominciare a diventare consapevole della propria condizione, perché tutto quello che sta facendo è dichiarare che ha dei withhold. Ecco qui una categoria di cose che sono tutte di un tipo. L'assenza di knowingness, il dimenticare, il tener nascosto e l'essere stupidi. Queste cose vanno tutte assieme. Rientrano tutte nella stessa categoria. Non è che siano la stessa cosa, ma sono interdipendenti l'una con l'altra. È come se fosse un altro triangolo, come quello che avevamo e che ancora abbiamo per la RC. L'assenza di knowingness, l'essere stupidi e i withhold aumentano e diminuiscono accompagnandosi l'uno con l'altro. Sono inseparabili. Più withhold ha una persona, più stupida sarà. Più saranno le cose che non conosce. Avete queste tre cose che marciano su e giù l'una di fianco all'altra. A mano che migliorate la situazione dei withhold di una persona, se sono effettivamente dei withhold, ella diverrà naturalmente più intelligente. Se pensate però di poter prendere un membro dell'Ente Nazionale Protezione Rapinatori di Banche, fargli una verifica di sicurezza basandovi sul codice morale di un prete, e ottenere alla fine un aumento del quoziente di intelligenza. Naturalmente siete molto in errore. Non succederà. Quello che dovete fare è una verifica di sicurezza al PC entro i limiti della realtà di ciò che il PC è e di ciò che il PC ha fatto. Dovete fare una verifica di sicurezza entro i limiti di quella realtà. C'è un metodo, quello di trovare la zona usando le dinamiche, e ce n'è un altro, quello di trovare le zone d'azione usando il cambiamento, cioè l'intensivo sui problemi. La confusione nascosta c'è stata quando andava a scuola. D'accordo, si tratta soltanto di usanze scolastiche. Può trattarsi soltanto di usanze scolastiche. Non si tratta particolarmente di usanze familiari. Si tratta di usanze scolastiche. La confusione immediatamente precedente a questo cambiamento trovato con l'assessment era il fatto di andare a scuola. Per cui si tratta di usanze scolastiche. Si tratta dell'atteggiamento di uno scolaro verso i genitori, dell'atteggiamento di uno scolaro verso gli insegnanti, dell'atteggiamento di uno scolaro verso ogni altro aspetto dell'esistenza. Quali sono? Quali sono? Qual è il codice morale? Quali sono le usanze di una scuola? Non darai mai un attimo di respiro al preside. Sono i 1001 comandamenti dello scolaro. Non farai la spia. Non denuncerai il tuo peggior nemico. Strani codici morali di ogni genere. Dovrai vendicarti. Piuttosto strano. Qualcuno si è comportato male e di conseguenza tutti gli altri ragazzi impongono il fatto che vi debba essere una zuffa. Sapete, è una cosa molto strana. Però lo è ognuno di questi codici morali. Se viveste comodamente rannicchiati in una specie di società tranquilla e placida e diceste «Io so che cosa è morale, non si deve, non si deve, non si deve e non si deve». Ed è più o meno tutto qui. Io, naturalmente, sono una persona morale. Questa sarebbe l'osservazione più vacua che si potrebbe mai fare. Io sono una persona morale. Non ce ne sono di altro tipo. Ciò non lo rende una persona che si comporta per bene, eccetto che in un solo gruppo. Il gruppo che, si dà il caso, ha gli stessi principi morali. Vedete la cosa? Quindi lui è una persona che si comporta bene solo in quel gruppo. È molto interessante. Il punto di vista dell'auditor può essere ingannato. L'auditor può fare tranquillamente una verifica di sicurezza basandosi sulla realtà della Chiesa presbiteriana. E poi, con grande stupore, scoprire che nessuno mai, tranne i presbiteriani, vive secondo le regole della Chiesa presbiteriana. Quando lo scopre è sempre un po' uno shock. Mai, in nessuna circostanza, si rende conto che esiste un codice morale tra le persone affette da dipendenza da marijuana, vedete? Per cui quello è immorale! Fate attenzione. Qualcosa è immorale soltanto per quei gruppi che hanno un codice morale che dica che quello che fa l'altra parte va male. Non sto cercando di abbattere e fare a pezzi ogni singolo codice morale che sia mai stato ideato. Per la verità, abbiamo gli unici mezzi che siano mai stati scoperti per rimetterli a posto. Non so come qualcuno possa essere un presbiteriano dopo essere stato cattolico per 1500 anni. Se la Chiesa presbiteriana fosse scaltra, se fosse molto, molto furba, beh, ci farebbe visita. Si procurerebbe un gruppetto di noi, auditor, ci farebbe accomodare con i nostri emitter e ci farebbe tirare fuori la comunità dei fedeli dall'area morale su cui sono fissati, così che poi sarebbero in grado di sentire qualcosa di quel che sta dicendo il predicatore. Penso che sia uno spreco d'aria e di riscaldamento in chiesa e di un po' di altre cose. Lui è lì in piedi che farnetica, che picchia i pugni sul pulpito e che dice loro che non devono peccare. Pensate soltanto a questo tipo che è ancora completamente fissato sulla Associazione per la Protezione degli Astronauti che non danno mai un attimo di respiro a nessun pianeta. Ecco questo predicatore che gli dice farneticando «Non devi peccare, devi imparare a essere una persona morale!» Qualche cosa in un angolo recondito della sua mente gli dice «Sai, non voglio più uccidere donne e quel tipo là in cima mi chiede di uccidere donne». Quello è il motivo per cui ho lasciato l'Associazione per la Protezione degli Astronauti, perché era davvero troppo, una donna di troppo. Adesso perché la Chiesa presbiteriana vuole che io uccida le donne? Questo è il modo traverso in cui la cosa arriva nel ben creativo. Il tipo è molto perplesso riguardo al presbiterianesimo. Non saprebbe dire di che cosa si tratta e non ha alcuna comprensione della cosa. Pensa solo che, beh, non faccia veramente per lui. Se gli fate una domanda in proposito, quasi come per avere una risposta lampo, cos'è che la chiesa presbiteriana vuole che tu faccia? Vuole che io ruba navi e uccida donne. Persino lui, a questo punto, considerando la cosa, dirà, sai, è strano. Perché essa non vuole che lui commetta peccati. Se vi rivolgeste a un grande numero di persone urlando e farneticando, usando molta forza e molti decibel di volume, dicendo loro che non devono peccare, che devono essere morali, e se non faceste mai ben presente di che cosa state parlando, se non definiste che cos'è la morale, o se non mostraste loro un codice morale o qualcosa del genere, li radunate semplicemente come capita e poi cominciate a urlare loro che non devono peccare, che non devono essere immorali, eccetera, eccetera, la gente uscirebbe di lì e farebbe le cose più strane. Dovreste rendervi conto che non esiste nessun atto dichiarato immorale in una qualunque parte della Terra il quale non possa essere considerato morale altrove sulla Terra. Ricordatevene quindi quando fate una verifica di sicurezza. Fate le verifiche di sicurezza in base al codice morale presente al tempo della confusione precedente. Bene, se la confusione precedente di cui vi state occupando si è verificata, diciamo, qualche tempo dopo che una persona è stata un auditor per anni, è una gran confusione, ha qualcosa a che fare con l'aver audito in un'organizzazione o qualcosa del genere, a quel tempo c'era stata una grande confusione, dopodiché lui aveva cambiato qualcosa. Ed è quella la confusione trovata con l'assessment, la confusione su cui state facendo la verifica di sicurezza. Venite a sapere che all'inizio della sua vita era presbiteriano o qualcosa del genere. Sapete che probabilmente le sue idee sono confuse in un modo o nell'altro. Probabilmente il codice al quale ha contravvenuto è quello che lui crede sia il codice di uno Scientologist, non il codice scritto dello Scientologist. Strano a dirsi, il codice scritto di uno Scientologist non è il codice di uno Scientologist. È semplicemente qualcosa che viene presentato come un modello di condotta per mantenerci lontano dai guai. Abbiamo sviluppato una notevole struttura morale, sapete? Non dovrai audire male. Questa è una delle regole principali. Non dovrai audire un PC che ha un PTP. Sconfina nel campo tecnico, vedete? E così via. Una persona effettivamente entra in una struttura morale. Non è in una struttura tecnica. È anche in una struttura morale. Facendogli una verifica di sicurezza, scoprirete che considera la cosa come una struttura morale. Per lei era una struttura morale. Voi la considerate una struttura tecnica e invece no, è una struttura morale. Sapeva molto bene, sapeva maledettamente bene che non avrebbe dovuto continuare ad audire malamente quella persona dopo le 3:30 di notte. Semplicemente sapeva che non avrebbe dovuto farlo, perché era contro tutti i suoi principi, cioè quello che era sua intenzione di fare e ciò che tutti volevano che lui facesse. È stata una cattiva azione, punto e basta. Il Pisi era sempre, sempre più stanco e alla fine gli aveva dato praticamente di volta il cervello. Finisce con l'essere un overt mostruoso. Se qualcuno entra in ingresso imprecando, bestemmiando, urlando e facendo un baccano d'inferno per qualche cosa e praticamente manda a monte il contratto d'affitto della persona, è forse questo considerato un overt tra gli Scientologist? Non diventa un overt finché non scoprono che hanno disturbato il corso di una seduta di auditing. D'accordo? Hanno disturbato una seduta di auditing. Beh, quello è un overt, qualcosa che non avrebbero dovuto fare. Così, gradualmente, dalle faccende tecniche, dalle azioni comportamentali e dai rapporti di gruppo, gli Scientologist stanno formando un codice morale di ciò che essi considerano sia un comportamento corretto. Esso è formato esattamente ed esclusivamente in base alla loro esperienza, non in base a ciò che è stato loro detto o ciò che è stato loro imposto. È formato in base alla loro esperienza di ciò che sanno che è pro sopravvivenza e di ciò che sanno che è contro sopravvivenza. Fate quindi le verifiche di sicurezza in base a quel codice morale, in un modo o nell'altro. Ora, esiste una verifica di sicurezza per auditor. Che essa includa o meno tutti questi punti potrebbe essere oggetto di discussione, ora come ora. Non ce l'ho sotto mano. È possibile che non li includa. Ma vedete, se state facendo una verifica di sicurezza a uno Scientologist, avete in mano le redini. Alternate. avete le redini in mano. È facile. Non è niente. Non dovete far altro che chiedere che cosa considererei sbagliato io. Vedete? Come auditor, che cosa considererei sbagliato? D'accordo. Gli chiederò se l'ha fatto. Hai mai disturbato una seduta di auditing? Hai mai fatto questo? Hai mai fatto quest'altro? Hai mai scritto una letteraccia a Ron senza poi riuscire a recuperarla dalla posta? Qualsiasi cosa, vedete, qualsiasi cosa. Voi semplicemente bing, bing, le pensate così, bang, bang, bang. Questo è perché state audendo nel medesimo ambito di quel codice morale. Spostiamoci di un passo. State facendo una verifica di sicurezza ad una persona che è un vostro concittadino e che ha frequentato scuole simili alle vostre e così via. Beh, la cosa è piuttosto facile. Sapete che cosa voi considerereste sbagliato, quindi potete rivolgergli delle domande su ciò che è sbagliato e, bang, troverete withhold di ogni genere e tutto va a gonfie vele. D'accordo, spostiamoci un poco oltre. Siete un membro della razza umana e state facendo verifiche di sicurezza a un membro della razza umana. Bene, se ce la fate a superare le difficoltà di lingua, potreste elaborare una verifica di sicurezza. Potreste, ne sapete abbastanza, conoscete vagamente altre razze e potreste elaborare qualcosa. Fosse anche solo un «Hai mai fatto qualcosa che un cinese considererebbe immorale?» Anche se foste tanto stupidi in relazione a questa domanda, potreste sempre circoscriverla in qualche modo e farla capire. Va bene, facciamo una verifica di sicurezza ad una scimmia. Che cosa considerano morale le scimmie? Che cosa considerano immorale? Non so, non ho parlato con una di loro recentemente, ma vivono secondo un codice di scimmia. Devono averne uno, poiché come specie si comportano tutte in modo simile. Non è così. Devono avere un codice morale di un tipo o un altro, che è un codice razziale di qualche tipo. D'accordo? E che dire di fare una verifica di sicurezza ad un filo d'erba? Vi posso dimostrare che un pomodoro produce reazioni. Vi posso dimostrare che un cavolo produce reazioni all'emitter. L'unico problema con questo non è soltanto come entrare in comunicazione con il cavolo. Vedete, quello non è il problema principale. Quello non è l'unico fra i problemi principali. L'altro problema principale sarebbe che cosa considera immorale un cavolo? Questo dal punto di vista del verificatore di sicurezza. Mi immagino non essere mangiato o qualcosa del genere. Non si sa mai in queste cose. Dovete operare basandovi sul punto di vista del PC, non sul punto di vista dell'auditor. Questa è l'unica cosa che sto cercando di farvi entrare in testa. Dovete fare la verifica di sicurezza dal punto di vista del PC, sempre. Questo non significa che dobbiate essere nella sua capa, ma significa che dovete fare un po' di lavoro di immaginazione. D'accordo. Se questa persona faceva parte del VRAC, lo era stata per anni, e l'episodio su cui state facendo la verifica di sicurezza e la zona di confusione precedente, la confusione precedente su cui state facendo la verifica di sicurezza, scopre che è stata una VRAC per alcuni anni. Qual è il codice morale di una VRAC? Chi lo sa? Potreste fare delle domande in proposito. Potreste immaginarle. Ti sei mai rivolta cortesemente al tuo comandante? Hai mai mancato o ti sei mai rifiutata di fare osservazioni sprezzanti riguardo a un sergente? Vedete, chissà qual è il loro codice morale. Potrebbe essere immorale, vedete. Potrebbe essere immorale, apparentemente, essere in buoni rapporti con il proprio sergente. Potrebbe esserlo. Potrebbero succedere cose stranissime di ogni genere. Non ne siete sicuri? Perché ci sono diversi criteri di sopravvivenza. E i criteri di sopravvivenza possono essere così diversi che... Eccone lì uno, lì di fronte a voi. Vi aspetta un bel lavoro. Ma voi sempre... La regola è quella di fare sempre una verifica di sicurezza entro i termini della struttura morale del PC, non quella dell'auditor. Non fate mai una verifica di sicurezza entro i termini della struttura morale dell'auditor. Fate la figura dell'idiota se lo fate. Avreste l'aria di un parroco che parla a bambera. Voi Avete un codice morale. Che cosa ha di tanto morale? Non so. Ma eccolo lì. Avete un codice morale. Tutti i codici morali hanno la tendenza a diffondersi e la gente cerca di costringere altra gente a obbedire a un codice morale all'interno di un gruppo e così via. Così un auditor ha un impulso latente di imporre al Pisi qualche suo vecchio codice morale quando fa una verifica di sicurezza. Va benissimo imporre qualsivoglia codice morale a chiunque, ma non mentre state facendo una verifica di sicurezza. Se fate una verifica di sicurezza in base al codice morale al quale il PC ha trasgredito, otterrete degli incredibili miglioramenti di caso. Farete scendere il TA e via dicendo. D'accordo, vi ho dato due metodi eccellenti di fare questo. Sono molto, molto buoni. L'intensivo sui problemi, per trovare aree di confusione, e l'assessment sulle dinamiche, seguito da una verifica di sicurezza nell'ambito di quella dinamica in particolare. Penso che troverete che queste cose producono molti risultati interessanti. Molto molto spesso emerge la domanda: non stai forse percorrendo semplicemente perpetui Withold? Non stai forse percorrendo Withold sulla scala di Pre-Heaviness? No, non diventa mai flat. È una di quelle cose che durano per sempre. Se domandaste a qualcuno: hai tenuto nascosto qualcosa a Giorgio? 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 Sì, la cosa diventerà flat e si scaricherà. Se però chiedete: hai mai negli ultimi 200 trilioni di anni trattenuto una comunicazione o represso un impulso a protenderti o represso una cosa qualsiasi? L'hai mai fatto? Temo che ci vorrà un bel po' di tempo per rendere flat la cosa. La cosa viene resa flat molto più rapidamente se chiedete: hai mai violato apertamente o ti sei mai trattenuto dall'agire secondo un qualche codice morale che... e così via. Ecco adesso i suoi Withold veri. Possiamo tirarli fuori. La cosa diventa flat, quindi, tanto rapidamente quanto rapidamente ripulite tutti i codici morali ai quali la persona ha trasgredito. Di quanti gruppi ha fatto parte? Non so, una quantità inesauribile. Fortunatamente non avete bisogno di scendere tanto nei particolari per ottenere un buon risultato. C'è ancora un argomento qui, ed è l'uso del biasimare. L'uso del rendere colpevole durante le verifiche di sicurezza e dei modi in cui lo si fa. E c'è ancora un'altra cosa, l'uso dei pensieri critici durante le verifiche di sicurezza. Il biasimo non ha niente a che fare con le verifiche di sicurezza. Scordatevelo! È semplicemente una parte della scala di Pre-Heaviness. Ricade, tra l'altro, sotto la voce irresponsabilità, non sotto la voce Overt-Weasled. Per rendere colpevole, noto che c'è la tendenza a chiedere alla gente se ha mai biasimato qualcuno, come azione di verifica di sicurezza e cose del genere. La cosa non esiste proprio. Non è niente. Non esiste. Se chiedete a qualcuno: hai mai reso colpevole qualcuno di... e chiedete come azione di verifica di sicurezza, se rivolgete questa domanda senza preamboli, così com'è, le vostre possibilità di ottenere una risposta vera sono più o meno le stesse che a una roulette di Las Vegas. Ecco qua. Perché quello che non va nel vostro PC è il fatto che lui o lei non sono mai davvero riusciti in nessuna occasione a rendere qualcuno colpevole di alcunché. E ci stanno ancora provando. La base della loro aberrazione è lo sforzo di rendere colpevoli gli altri. Non il fatto di essere riusciti a farlo. Si usa sempre provato a rendere colpevole, tentato di rendere colpevole. Parole del genere devono modificare questo rendere colpevole. Hai mai cercato di rendere qualcuno colpevole di violenza carnale? Ecco una domanda di verifica di sicurezza perfettamente appropriata. Hai mai reso qualcuno colpevole di violenza carnale? Beh, qua siamo a Las Vegas. Questa ragazza, che ne so, è stata violentata dai pompieri, dalla polizia, è stata violentata più o meno da tutti e da chiunque, ed è stata violentata per anni. E per tutto questo periodo di tempo ha continuato a dire: ah, animale, ah, cane, lungi da me, allontana la tua nera ombra dalla mia soglia, e altri commenti simili meno degni di una signora. Nel tentativo di rendere colpevoli quei tipi. Non è mai riuscita a farlo. Voi le domandate: hai mai reso qualcuno colpevole di violenza carnale? È assurdo. No, non l'ha mai fatto. Quella è la risposta e quella è la reazione che avrete al lago. No, non l'ha mai fatto. Ci ha provato per anni e ancora non ci è riuscita. Se invece chiedete, hai mai cercato di rendere qualcuno colpevole? Ah, beh, questa è un'altra sfumatura di colpevolezza. Scoprirete che a questa domanda il TA reagisce. Può salire e scendere avanti e indietro. Vi rendete conto che l'unico motivo per cui qualcuno ha un atteggiamento da vittima e pieno di motivatori è semplicemente perché sta tentando di rendere qualcuno colpevole? Ricordate però che si tratta solo di uno sforzo di rendere qualcuno colpevole. Non è un esserci riusciti. Potete effettivamente produrre un considerevole cambiamento d'atteggiamento mentale in un PC dicendo «Molto bene». Abbi l'idea di tua madre e tuo padre che ti stanno di fronte e che ti dicano quanto gli dispiace. E poi fa sì che deperiscano e scompaiano. Grazie. La persona semplicemente diventerà più allegra. C'è un tremendo sforzo di raggiungere precisamente quel fine. C'è uno sforzo tremendo. Sono tutti impegnati in esso, non soltanto una persona. C'è qualcosa di cui vogliono rendere colpevole qualcun altro, senza però avercela mai fatta. La cosa è ancora bloccata sulla traccia. Dunque, si tratta sempre di provare a rendere colpevole. Si tratta sempre di tentare di rendere colpevole. C'è sempre un modificatore di quel tipo e non è mai, hai mai reso il tal dei tali colpevole? Voi rivolgete delle domande a un giudice in seduta, lo prendete e gli dite «Va bene, signor giudice», e lo mettete alle meter, gli dite «Va bene, signor giudice, scopriremo se lei ha mai reso colpevole un prigioniero». La cosa non provoca alcuna folla. Gente, lui li ha condannati all'impiccagione, li ha condannati alla reclusione, li ha banditi dalla società, li ha fatti strafucilare per anni, anni e anni, li ha mandati a Old Bailey e a Wormwood Scrubs, ed eccoli qua. E non è mai riuscito, secondo lui, a farne sentire uno colpevole. Mentre escono dalla porta dicono sempre con indifferenza, «Beh, non l'ho veramente fatto, capite?» È solo un cane, in un modo o nell'altro saprò sopportare tutto questo. Avrà sempre davanti agli occhi quest'immagine. Non è riuscito a rendere colpevole il tipo. Ha pronunciato sentenze, però. Chiedete, hai mai pronunciato sentenze? Risponderà, sì, oh sì, ho pronunciato sentenze, Probabilmente non avrete neanche fall all'emitter. Questo è quello che ci si aspetta da lui, che pronunci sentenze. Se però chiedete, hai mai provato a rendere colpevole un prigioniero? La cosa farà cadere l'ago fuori dal quadrante. La udirete per ore ed ore. Voi, beh, quanti prigionieri volete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Beppe, Piero, Rino, tonnellate, tonnellate e tonnellate di prigionieri. Perché ogni volta che uno di questi gli si è presentato accusato di qualche orrendo crimine, lui ha pensato che neanche la metà della condanna da lui pronunciata sarebbe bastata, oppure ha pensato che la persona non l'avrebbe sperimentata in alcun modo. Ha fatto un gran picchiar di martelletto e un grande urlare al tipo «Appendetelo per il collo finché è morto, morto, morto!» Mentre il prigioniero lo guardava, impallidiva un po' e se ne andava. L'unico risultato ottenuto dopo quell'episodio era che adesso qualcuno non gli avrebbe più parlato. Può darsi che si riesca a rendere l'altro colpevole, ma raramente lo si viene a sapere. Può darsi che ci si riesca, ma quello che si sa per certo è che si è provato. Potete ottenere una grossa reazione, ma sempre con provare e con tentare. Un altro piccolo punto che mi piacerebbe prendere in esame in relazione alle verifiche di sicurezza si presta a discussione. Non si tratta di un punto ben delineato. È se dobbiate mai occuparvi di un pensiero cattivo come Overt oppure no. Dico che si presta a discussione per questo motivo soltanto, e cioè che a volte è l'unica cosa disponibile in un PC. Non siete apparentemente in grado di trovare nient'altro, però ha avuto un pensiero cattivo nei confronti di qualcuno. Quello è stato un Overt e lui l'ha tenuto nascosto. La cosa in un certo qual modo si libera, e l'eliminazione di un po' di queste cose farà sì che la persona si senta più ben disposta e via dicendo. Sì, c'è una reazione di qualche tipo a questo. Sembra però, e non sono osservazioni mie, Sembra però che esistano le prove che una persona con dei pensieri cattivi nei confronti di qualcosa o di qualcuno abbia effettivamente degli overt che sta tenendo nascosti sotto a questi pensieri cattivi. È un po' come se vedeste una bandierina sventolare sopra una mina e andaste avanti e faceste frullare la bandierina e non prestaste alcuna attenzione alla mina e non ve ne occupaste proprio per niente. Vi trastullate con la bandierina e basta, capite? Ho avuto un pensiero cattivo. Fate sventolare la bandierina un po' di più, quando di fatto lì già c'è una mina. Chiedete, che cosa c'è qui sotto a questo pensiero critico e cattivo? Niente. Sono stato un buon samaritano, puro e onesto. Mane, meriggio e sera mi sono lavato ben bene i piedi e li ho asciugati coi capelli di mia moglie. Ho fatto tutte le cose morali che dovevo fare. Sareste meravigliati dal gran numero di cose morali che esistono. E non ho mai fatto niente in vita mia a quella persona e non ho withhold d'alcun genere. Beh, ci sono dei piccoli pennacchi di fumo. Dovremmo praticare un paio di forellini quando cominciamo questo tipo di verifica di sicurezza per permettere al fumo di uscire dall'emitter, perché la cosa avrà una reazione. Ci sono dunque delle prove che indicano che se trovate qualche pensiero cattivo, dovreste fare un fischio ai bulldozer, alle gru, alle grosse benne, affinché scavino e scoprano di che gran diavolo di overt si tratta, perché il pensiero cattivo è apparentemente l'indicatore che mostra che esistono un overt e un withhold. Se audite i pensieri cattivi in quanto tali durante una verifica di sicurezza, fate lo stesso che lasciare una domanda di verifica di sicurezza non flat. Così, questa è un'altra ragione, apparentemente, per fare una verifica di sicurezza a un PC. Tira fuori un sacco di pensieri cattivi, e poi tutto a un tratto l'ago diventa vischioso, lui non si sente più tanto bene, non si sente più tanto buono, e così via. In realtà, i cattivi pensieri erano indicatori. La bandierina sventolava nella brezza e l'auditor non ha mai veramente fatto una domanda d'ampio respiro tipo «Che cosa hai fatto a William?» «Niente!» «Ftum!» «Che cos'era quello?» «Che cosa stai nascondendo a William?» «Niente, niente, a parte la sua eredità, sua moglie, tutte le sue valigie, poche altre cose come queste.» La cosa però si presenta in questa forma. «Beh, ho pensato che oggi la cravatta di William non fosse così carina e questo è un grosso overt.» In realtà quelle cose non sono abbastanza rilevanti, non sono sufficienti ad aberrare qualcuno. Non faranno un granché a un caso. Sono degli indicatori, però. Ci sono diverse cose nella vita che sono questi piccoli indicatori. E sotto di loro giace qualcosa di grosso. Non è per forza vero, tuttavia, che il PC sia in grado di scoprire di che cosa si tratta nel suo stato di caso attuale. È qualcosa sulla quale potreste perfino non ottenere nessuna reazione su questo all'emitter. È troppo irreale al PC. Ma una piccola X al lato del foglio della verifica di sicurezza vi indica che una volta o l'altra, prima o poi, questo PC farà dei progressi e allora scoprirete, beh, William. In realtà lui non ha fatto veramente niente a William. Quando William però era ridotto sul lastrico e non aveva denaro per il biglietto del treno, lo fece camminare da Londra fino a East Grinstead. Quando lui arrivò a East Grinstead, si assicurò che il posto dove stava per ottenere un lavoro avesse delle cattive referenze su di lui. Ma lui non gli ha fatto nulla, sapete. E questo successe sotto la pioggia. William si prese una polmonite e morì. A parte questo, non ha fatto nulla, William. I PC non sono bravi a stare di fronte agli overt, così se li lasciano sfuggire in quanto tali. D'accordo. Ecco qua. Spero che questo vi dia un po' più di dati, che vi abbia presentato un approfondimento più interessante delle verifiche di sicurezza. Ricordate, tuttavia, che il fare le verifiche di sicurezza appartiene alla categoria uso dell'emitter. A meno che voi non azioniate l'emitter, fare verifiche di sicurezza è un passatempo molto pericoloso e non cercherei di farne una se non fossi in grado di adoperare un emitter. Grazie mille.